ho raccontato del gol del pareggio dello Sparta Praga. Appena ho nominato Ančko, il suo cuore di color viola si è illuminato di una gioia...
Meteora viola, e quindi ti ho detto, guarda, vai a controllare, perché secondo me è lo stesso Ančko che ha giocato pochissimo nella Fiorentina. E puntualmente abbiamo azzeccato anche questa, una grande esclusiva andata a segno.
Una grande esclusiva andata a segno, brevissimo, siamo su forti. Tutto il mercato web, Ceccarini, due punti, Ančko... E poi che frase?
È stata una meteora alla Fiorentina. Dimitri Conti metterà
non
questa
è una
frase
grande esclusiva,
non è una grande esclusiva, però comunque sì, è sempre, diciamo, un dato di fatto.
Cioè, vuoi ribadire, nonostante della serie, bene, hai segnato in Europa League, ma ricordati che alla Fiorentina sei stato una meteora. Ecco, questa
o
è l'attacco frontale.
Potevi fare meglio, vabbè.
E questo è importante. 0-0 Lille-Milan, 29-25 sul cronometro. E è il momento adesso di salutare il nostro grande Antonio Di Gennaro.
Ciao Dige.
Ciao Dige.
Ciao, buonasera a tutti, ragazzi.
Allora, caro Antonio, andando alle ciance, e subito un ricordo tuo personale intimo di Diego Armando Maradona.
Ma da giocatore, ovviamente la partita di Verona, la prima dove lui era arrivato in quell'anno, la prima uscita proprio a Verona, vincemmo 3-1, e lì ci fu un aneddoto abbastanza simpatico, perché sul 2-1 avevano rimesso la partita un gran gol di Daniel Bertoni. E loro stavano un po' attaccando, ci fu una respinta di un nostro difensore fuori dall'area e arrivò, mi sembra, o Salvatore Bagno, un altro, non ricordo, che tirò al volo verso la porta. Lui era proprio vicino a me e distinto stoppò la palla con il tacco, ma ovviamente dirla così senza vedere bisognerebbe capire, insomma, la grandiosità del gesto. Proprio fu una cosa incredibile, da come la fermò e gli rimase lì. E io gli dissi, ma come cazzo hai fatto, scusate il termine, proprio durante la partita. E lui mi guardò e disse, ma come ho fatto, cioè, come dire, ma con chi credi di star parlando? E quindi era proprio durante la gara. Poi feci 3-1, vincemmo la prima partita, che poi, diciamo, lì capimmo, vincendo contro un Napoli così e contro Maradona, che potevamo fare qualcosa di importante. E quello fu il primo. Poi in Messico, nei mondiali, che ovviamente poi ci siamo anche salutati. E quindi poi, insomma, durante le partite, che oddio, l'anno dopo lo scudetto fece quel bellissimo gol da centrocampo in cui il povero Giuliani non la vide, oppure ed era anche piazzato, quindi non so dove passò quella palla, ma credo soltanto uno come lui poteva fare. Poi per quanto riguarda l'aspetto proprio privato, l'ultima volta che l'ho visto e sono rimasto anche emozionato lì, perché era il 2005, andai a vedere la finale di Champions League, la famosa finale dove il Milan dopo 3-0 pareggiò Liverpool 3-3 per il Serie Guerra Istanbul, dove l'imperatore mi fece tutto, mi preparò tutte le due giornate, io con mio figlio Andrea, che all'epoca aveva
l'imperatore, ricordiamolo, Fatih Terim,
sì, scusate, e poi c'era un mio amico di Bari, e arrivavamo allo stadio e vidi Salvatore Bagni, e poi dopo si avvicinò Diego e lo vidi, il momento che si era disintossicato, penso, dimagrito, e stava veramente da Dio. E poi ci abbracciamo, ma questo abbraccio per me fu una considerazione di dire, ma mi abbraccio così forte, e sinceramente rimasi emozionato lì, e nel pensarci mi emoziona ancora.
Sicuramente, diciamo, è stato Antonio, lo possiamo dire, no? Il più grande di tutti.
Beh sì, perché sai, ora c'è gli accostamenti come sono sempre stati, epoche diverse. Io mi ricordo, ovviamente parlo di Pelé, perché poi di Messi, insomma, si può dire anche, insomma, si potrebbe anche parlare. Su Pelé mi ricordo quando lavoravo con Altafini, mi diceva, guarda Antonio, ovviamente anche allora c'era queste, diciamo, situazioni in cui tanti potevano dare il proprio pensiero su chi era il più forte. Lui dice, guarda, nessuno ha mai visto veramente Pelé quando aveva 17-18 anni quello che ha potuto fare in Brasile. Quindi io ovviamente mi fidavo di Pelé, di Altafini, ma non avendolo mai visto Pelé o in maniera diversa. Invece con Diego ovviamente ci ho giocato, l'ho vissuto, e quindi devo dire che una cosa posso affermare, secondo me, che non so se è giusta o meno, però Pelé ha giocato in un nazionale dove c'erano, oltre a lui che era un fenomeno, anche degli altri grandi giocatori.
Di Diva,
ecco, Maradona nell'Argentina, con tutto il rispetto, a parte Valdano, qualche giocatore così, ma mi ricordo proprio l'86 dove c'era anch'io con l'Italia, era una squadra, posso dire, tra virgolette, normale. Lui ovviamente credo che l'abbia vinto quasi da solo per il mondiale, sì, certo, sì. Poi ci deve essere la squadra, tutte le componenti, però lui si superò lì, e quindi credo che, però dal punto di vista umano E quindi, perché sento dire, sto leggendo da ieri, penso anche voi, dicono di tutto. Io lo devo solo valutare sotto l'aspetto calcistico, perché poi l'aspetto umano, l'aspetto della persona, come posso giudicare? Sì, si è letto, anche lui lo ha ammesso, gli eccessi suoi, quello, il male che ha fatto a se stesso, nel film di quello famoso del regista jugoslavo, dice cosa di siete pezzi. Magari se io non fossi stato tossicodipendente, magari se parlavo in maniera diversa. Quindi con questo voglio dire che io rispetto, diciamo, l'uomo, le sue debolezze, le sue fragilità, però ne voglio parlare con gioia per quello che ha dato lui, certo, a tutti.
E l'ha lasciata questa gioia,
e l'ha lasciata, e questa è la cosa più importante, perché non si può, diciamo, slegare il giocatore in questo caso dall'uomo. Però era un uomo che voleva, diciamo così, ribaltare un po' tutto, era un ribelle per cercare proprio quello che aveva passato, insomma, la sua infanzia. L'ha voluto trasportare in una squadra del sud, come lui era del sud, ha voluto ridare un orgoglio a un popolo. E anche lì a Napoli, con tutto il rispetto dei giocatori che c'erano, anche molto molto bravi, ma insomma ha vinto in una squadra che ovviamente, se non ci fosse stato lui, non so se potesse o se poteva vincere, diciamo, quello che ha vinto. Ma questo per dire che il giocatore immenso che è stato. Quindi io ne voglio parlare solo per la gioia che lui ha dato a tutti, ma la dà anche adesso a rivedere quello che si vede, anche nei momenti in cui lui si vede in una situazione, mi ricordo al Mondiale in Russia, delle scene che, credetemi, io quando facevo le partite vedevo queste cose, poi si andava, poi ovviamente dopo aver lavorato e tutto, e c'era un pensiero per l'uomo, di quello che veramente lui si è, di come si è potuto purtroppo far del male, ma lui l'ha ammesso. Quindi quando non l'ha ammesso, ma perché bisogna ora moralizzare uno che non c'è più e dire che è stato quello che è stato? Lo sapevamo sempre, anche giusto, quando è arrivato a Napoli, perché diciamo la sua problematica nasceva già dalla Spagna, forse dall'Argentina.
E poi, come si dice, in questo caso, chi è senza peccato scagli la prima pietra, visto che molti
ma
si stanno...
Ma chi è che non ha fatto, scusate, non posso dirlo, le cazzate?
Certo, ma poi mi sembra quindi... che insomma Maradona abbia discretamente pagato per diversi errori commessi nella sua vita. E poi, a proposito di leggere, non ricordo chi ha giustamente scritto una serie di personaggi e di artisti che tutti noi ammiriamo e apprezziamo,
che hanno avuto
in molti, in questi giorni, hanno ad esempio citato lo stesso
in passato,
guarda, proprio cambiando completamente genere, Caravaggio, di cui tutti noi abbiamo visto almeno una mostra, cioè è stato condannato per omicidio, ha avuto tantissimi guai con la legge, quindi dovremmo smettere di vedere i suoi quadri, di andare alle mostre, cioè con questa coerenza.
Una cosa, Francesco, insomma, e Nick, la voglio dire, perché proprio che la sua generosità è ormai risaputa per quello che ha fatto, nonostante, perché proprio lui si è reso conto e si rendeva conto da dove era avvenuto, quindi lui ha dato molto in tutti i sensi, non soltanto a livello economico ma anche umano, e questa è la cosa più importante. E poi rispetto che aveva per gli avversari, tutti indistintamente, non si è mai lamentato di niente. E che lui, ovviamente, ora c'è il VAR, c'è tutte le situazioni, si può vedere di tutto ora, no? Giustamente, insomma, è progredita la tecnologia e quant'altro. All'epoca nostra non c'era né prova televisiva, non c'era nulla, e le trambate che prendevano non è che venivano riviste, quindi lui doveva essere, le trambate ovviamente sono le entrate, diciamo così, per farle in gergo, diciamo, anche calcistico un po', scusatemi. E quindi credo che in questo lui abbia veramente, e non si è mai lamentato, mai. Questo credo bisogna dargliene atto, perché si vedano tanti, no, adesso e anche in passato, che insomma, per quello che magari possono subire o hanno subito. Lui, devo dire che veramente, su questo veramente era un gigante, ecco, quindi lo apprezzavo e lo apprezzo ancora, nonostante non ci sia più.
Antonio, ti porto sul campo, sull'attualità, visto che ieri c'è stato un doppio 0-2 di differente reazione e metabolizzazione. Comincio dal peggiore per le italiane dei due 0-2, cioè quello dell'Inter. Obiettivamente, Conte nel corso del post-gara ha parlato addirittura di un arbitro che ha ammazzato la partita. Ma quanto è deludente, non per Conte ma in generale per noi che osserviamo le partite, vedere che il vero soldato di Conte, e cioè Arturo Vidal, sia stato il primo a tradire i suoi compagni, il suo allenatore, al di là del fatto che può essere rigore, non può essere rigore, però Vidal va due volte a un millimetro dalla faccia dell'arbitro. E ovviamente da un giocatore della sua esperienza non è ammissibile, Antonio.
Non so se gli ha messo anche una mano addosso, sbaglio, non ricordo, mi sembra di capire.
Siamo lì, sicuramente non gli ha dedicato una poesia.
Il tono era veramente duro. Sì.
Beh, d'altronde Vidal non è la prima volta che ha fatto certi gesti, d'altronde lo conosce bene e l'ha voluto a tutti i costi. Beh, lui voleva anche Kanté, insomma, per completare il centrocampo a suo piacimento. Beh, parlare dell'Inter potrebbe essere facile, d'altronde ci sono i dati che fanno vedere che è una squadra che quest'anno prende quasi 2 gol a partita. E questo bisognerebbe sapere tutte le problematiche. Conte l'ho sentito più volte, in cui dito quest'anno abbiamo cercato di dare un senso anche all'azione offensiva, come dire, ci siamo un po', diciamo, un calcio ancora più offensivo, giocando con 3 difensori, ok, ma i due terzini o i 2 esterni, chiamiamoli come voi, i quinti, insomma, come si vuol dire adesso, sì. E sono giocatori veri, Perisic e Hakimi, sono 2 ali, quindi offensivi. Però insomma io credo che al di là di tutto è ultimo nel girone, il che non è detto che è fuori, è molto difficile, ci ricordiamo l'anno scorso l'Atalanta, quello che ha saputo fare dopo un inizio sconcertante della Champions League, anche se poi l'Atalanta era un po' all'inizio, l'Inter è una squadra che credo collaudata e esperta anche in queste competizioni, però ce la può ancora fare, ma al di là di questo è ultimo nel girone, ma soprattutto in campionato ha un ritardo incredibile rispetto all'anno scorso, quindi questo fa sì che per adesso è un'annata che ovviamente dovrà essere con tutte le problematiche di quest'annata, no? Che ovviamente abbiamo sempre detto e lui ha avvertito, ma come penso tutte le squadre, cioè di una preparazione differente, loro hanno finito con la finale Europa League, hanno ricominciato se non dopo 20 giorni di sosta, ma nemmeno, forse anche meno alcuni giocatori, ma non so se può reggere fino a un certo punto questa diciamo attenuante, sta di fatto che diciamo è una squadra che è in difficoltà, ieri credo che ha palesato questo, nonostante le decisioni arbitrali che ovviamente possono aver inciso, però mi sembra una squadra che ripeto, subisce tanto, ha subito 2 gol col Torino e ha dovuto rimettere una partita dopo un'ora di non gioco, ha preso 2 gol mi sembra col Parma e stava perdendo la partita, l'ha rimessa alla fine, insomma preso la Fiorentina, e che è tutto dire, una Fiorentina di quest'anno che per fare gol ce ne vuole, quindi tutte queste situazioni fanno sì che per adesso è un'annata da rimettere in piedi subito, altrimenti per gli investimenti che sono stati fatti per l'allenatore stesso, che ovviamente vive di queste cose, cioè delle vittorie, sono situazioni che poi possono compromettere magari anche il futuro.
Antonio, in un flash, cosa non è ancora stato detto su questa Atalanta?
Ma come l'anno scorso, problematiche iniziali, e ieri poi si è visto una squadra contro il Liverpool che insomma il 5-0 di Bergamo è ancora un po' sotto gli occhi, e lì poteva finire tutto, no? Problema, anche in campionato aveva stentato, e poi si vede che loro lavorano su questo, che magari c'è questo inizio un po' così, e potrebbe essere questa vittoria l'inizio ancora di un'annata come l'anno scorso, che insomma è incredibile sotto ogni aspetto, quindi non c'è da dire più nulla, ma è una realtà del calcio nazionale nostro, ma europeo.
Assolutamente.
Quindi questo tutto merita una società, a un allenatore che ovviamente riesce, e poi diciamola tutta, non per dire, certo c'è una squadra, c'è un blocco, c'è una situazione tattica, e poi quando Ivic ci comincia a ritornare a giocare scusa il termine, sono cavoli per quegli altri.
Senza dubbio. Antonio, un abbraccio.
Ciao, Dice. A voi. Settimana prossima. Buon lavoro. Ciao,
okay.
Ciao. Ciao, Dice. Ciao.